Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
È evidente che non si è capito cosa stiamo andando a rischiare. Stiamo andando a rischiare una situazione comparabile per una serie di aspetti a quella di marzo. Vogliamo questo? Vogliamo non lasciarci alle spalle quell'esperienza? Vogliamo vanificare i lunghi giorni di lockdown e tutti i sacrifici connessi per andare ad ondeggiare in un locale che con quelle caratteristiche andrebbe chiuso questa sera stessa, voglio dire?
E a lanciare questo allarme, questo avvertimento, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è Massimo Galli, è stato più volte anche qui a Effetto Notte, responsabile del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Ospedale Sacco di Milano. Questo allarme l'ho lanciato oggi ad Agorà su Rai 3, sui rischi appunto di ritornare, se non si prendono le precauzioni necessarie, ai periodi nerissimi che abbiamo vissuto già per esempio a marzo. E a questo proposito, questa sera è proprio in corso il Consiglio dei Ministri per decidere le misure contenute nel prossimo DPCM, famoso DPCM, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con le varie misure restrittive. Però Conte ha assicurato oggi che non ci sarà un lockdown all'orizzonte, che non verranno chiusi anticipatamente bar e ristoranti, come invece sta avvenendo in Francia. Anzi, in Francia per 15 giorni saranno proprio del tutto chiusi bar e ristoranti. Ci collegheremo anche con la Francia, parleremo della situazione italiana, ci concentreremo anche per quanto riguarda la politica sui ballottaggi, sui risultati con Zingaretti e Di Maio, che insomma sono contenti evidentemente di questa alleanza di governo. Tanti argomenti anche per iniziare questa nuova settimana di Effetto Notte, per voi sempre i due canali privilegiati se volete interagire, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte, lì per voi giorno e notte, oppure il numero per WhatsApp che è 349-238-6666, 349-238-6666. Il coronavirus in Italia, sono 2.257 i nuovi casi, ma a fronte di pochi tamponi. Torna intanto la task force della protezione civile e in attesa del nuovo DPCM Palazzo Chigi rassicura non ci sarà il coprifuoco. Covid ed economia, una seconda ondata fa paura, Confindustria lancia l'allarme, temiamo una perdita del PIL a doppia cifra e si lavora alla manovra con lo sguardo a Recovery Fund. In Francia intanto chiudono bar e ristoranti per 15 giorni, mentre negli Stati Uniti Trump annuncia che lascerà l'ospedale in serata. Ballottaggi, il Movimento 5 Stelle conquista Matera, al centro-sinistra Reggio Calabria e Bolzano, Arezzo resta al centro-destra, a Lecco 31 voti di distacco ed è riconteggio. Zingaretti sottolinea, l'alleanza di governo vince, si apre il cantiere comunali del 2021 e Di Maio dice che il modello coalizione premia i 5 Stelle. Ma il tempo, ancora un cadavere in Liguria, è il settimo, botte e risposta tra il ministro dell'ambiente Costa e il presidente del Piemonte Cirio. Il governo nel frattempo assicura interventi urgenti. Nobel per la medicina assegnato agli scienziati che hanno scoperto il virus dell'epatite C. Calcio per il ministro Spadafora, il campionato non è a rischio. Partiamo quindi dai dati aggiornati sul coronavirus in Italia. Calano i contagi ma anche i tamponi, molti meno come sempre nel fine settimana. Quindi numeri ancora preoccupanti e il governo pensa a una nuova stretta. Stretta che arriva subito in Campania tra le polemiche.
Calano i contagi ma a fronte di un drastico calo dei tamponi come sempre di domenica e dunque nuovi positivi sono 2.257 frutto di appena 60.000 test, ma a preoccupare soprattutto l'incremento delle ospedalizzazioni 200 più in un giorno mentre crescono anche i ricoveri in terapia intensiva. E intanto il governo si prepara a nuove misure restrittive con il DPCM che verrà presentato questa sera in Consiglio dei Ministri, probabile obbligo di mascherina all'aperto, stretta su feste private, con fonti di Palazzo Chigi che smentiscono invece l'orario di chiusura anticipato per i locali, mentre il premier Conte assicura nessun lockdown all'orizzonte e nella bozza del DEF si legge che il governo, in caso di un pericoloso aggravamento dei contagi, potrebbe eventualmente optare per chiusure selettive di alcuni settori. Mentre la Campania adotta già misure più restrittive da oggi fino al 20 ottobre, bar, gelaterie e pasticcerie chiuderanno dalle 23 alle 6, mentre ristoranti e pizzerie dovranno prevedere l'ultimo ingresso alle 23. Si diffonde poi il contagio nelle istituzioni, sconvocate le commissioni esteri e bilancio, dopo che sono stati trovati positivi il sottosegretario agli esteri Merlo e la deputata del PD Lorenzin, 4 positivi alla consulta dove è saltata l'udienza di domani. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
I contagi arrivano nel cuore delle istituzioni europee, mentre in Francia la stretta è già arrivata in molti quartieri di Parigi.
Resta in autoisolamento per tutta la giornata di domani la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ma il risultato dell'ultimo test è negativo e il Covid avanza nelle istituzioni europee con almeno 159 casi nello staff di Bruxelles. Un'Europa faccia a faccia con il virus dove a portare la maglia nera è la Gran Bretagna, con un boom di contagi circa 12.600 in 24 ore, un dato che arriva dopo una giornata di caos nei conteggi a cui sarebbero sfuggiti 16.000 casi tra il 25 settembre e il 2 ottobre. Ma corre ai ripari anche la virtuosa Germania, dove l'uso della mascherina sarà obbligatorio da domani in tutti gli spazi del Bundestag. Lo ha deciso il presidente Wolfgang Schäuble alla luce dell'aumento dei casi in Germania e a Berlino in particolare, dove ci sono ben 4 quartieri rossi. E per fronteggiare i contagi la Grecia annulla le consuete parate militari e delle scolaresche per la festa nazionale del 28 ottobre e non vanno meglio le statistiche russe, che rilevano il decesso per Covid di oltre 45.000 persone, ovvero più del doppio delle stime fornite dalla Task Force nazionale. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Poi, come vi dicevo, ci collegheremo con Parigi per capire appunto la situazione, questo lockdown parziale, e anche con gli Stati Uniti, perché il presidente americano Trump, che sapete è risultato positivo nei giorni scorsi, è finito in ospedale, ha annunciato poco fa che lascerà l'ospedale in serata. L'OMS intanto lancia l'allarme, le nostre stime attuali ci dicono che circa il 10% della popolazione mondiale potrebbe essere stata infettata da questo virus, lo ha detto Michael Ryan, capo delle emergenze dell'OMS, in una riunione del consiglio esecutivo. Finora i contagi accertati sono 35 milioni, ma secondo l'OMS potrebbero essere 760 milioni su 7,6 miliardi di popolazione. Inizia un periodo difficile, ha avvertito, la malattia continua a diffondersi, la maggioranza della popolazione rimane a rischio. Per quanto riguarda la politica italiana, oggi l'esito dei ballottaggi in 9 comuni, capoluogo di provincia. Ballottaggi per quanto riguarda il PD vanno 5 capoluoghi su 9, Matera va al Movimento 5 Stelle e tra i capoluoghi di provincia al centrodestra va solo Arezzo. Poi ne parleremo più nel dettaglio, c'è Zingaretti che dice l'alleanza di governo vince, si apre il cantiere comunale 2021, anche Di Maio sottolinea che il modello coalizione vince e premia 5 Stelle, mentre Salvini va a Voghera a festeggiare la nuova sindaca leghista Garlaschelli. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe essere in corso in questi minuti, oltre alle misure di contenimento con riacutizzarsi dell'emergenza Covid sul tavolo avrà anche il documento di economia e finanza. Temiamo purtroppo una perdita del PIL a doppia cifra, dice il presidente di Confindustria Bonomi, dobbiamo rispondere non guardando al dividendo elettorale ma alla crescita del Paese.
I viaggi di Radio 24.
Le conseguenze del virus hanno riguardato principalmente le due regioni dove si sono registrati i primi casi di contagio, quindi Veneto e Lombardia. Le restrizioni imposte dalle autorità e il generale clima di diffidenza e paura che si è sviluppato hanno messo a dura prova diversi comparti produttivi di questi due territori, ma la rete tra queste due regioni potrebbe essere il volano per il rilancio, soprattutto con le Olimpiadi in vista.
Due regioni fortemente interconnesse anche prima della pandemia, Lombardia e Veneto, risultavano dai dati Eurostat essere infatti la seconda e la settima regione dell'Europa nel settore manifatturiero, partendo entrambe da un tessuto di piccole e medie imprese, in Veneto con distretti campione, Occhialeria di Belluno, Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, Termomeccanica di Padova e così via fino alle calzature della Riviera del Brenta, in Lombardia nei tre distretti dell'alimentare dei vini e distillati e metalmeccanica del Bresciano, carni e salumi di Cremona e Mantova, riso di Pavia, fino alla gomma del Sebino Bergamasco. E la Lombardia nel 2009 ha fatto da apripista per i cluster come l'aerospaziale, energie e tecnologie pulite, life science e ora il punto di ripartenza post-Covid è il polo di innovazione tra Digital Innovation Hub e MADE, il Competence Center di cui è presidente Marco Taisch, professore del Politecnico di Milano.
Il Covid è stato un acceleratore della consapevolezza che il digitale è oggi un'arma importante, fondamentale. Noi durante il Covid abbiamo creato uno sportello ad hoc per aiutare le imprese a gestire la ripartenza. Abbiamo messo a punto tutta una serie di servizi sul sito che è www.made-cc.eu.
Ma la rete tra queste due regioni, anche per Friuli, Venezia Giulia e Trentino, potrebbe essere il volano per il rilancio, soprattutto con le Olimpiadi in vista, come sottolinea Carlo Frigerio, terza generazione della centenaria Frigerio Viaggi di Giussano.
Ripartendo le varie manifestazioni, volano potrebbe essere le Olimpiadi di Milano e Cortina, che dia un impulso per la ripartenza turistica.
Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
All'estero, boom di contagi da coronavirus nel Regno Unito. In 24 ore ce ne sono stati registrati 12.594. Secondo le cifre diffuse dal governo, le vittime sono 19. Poi i numeri di contagio anche in Russia sembrerebbero molti più di quelli che sono stati contati finora. Finora si parlava di 45.000. In realtà sarebbero molti di più dei 21.475 ufficialmente conteggiati appunto fino ad oggi. Insomma, la situazione sarebbe meno rosea in Russia di quanto non vogliano ammettere al Cremlino. Ora di nuovo in Italia con il maltempo, si contano i danni e non mancano le polemiche.
Passata la tempesta resta il fango in Valtanaro come lungo il Sesia. Restano le frane a lasciare isolati borghi come Triora in provincia di Imperia. Nel Polente Ligure il mare restituisce altri due corpi. Ad Imperia di una donna, forse suicida, a Sanremo di un uomo trascinato dalle correnti, forse dalla Francia, come i primi cinque a cui ora il DNA cerca di restituire un nome. In Piemonte sono 108 i comuni dove il fango ha lasciato una scia di distruzione, compreso un campanile crollato nella Alessandrino. 300 milioni i danni stimati dalla Coldiretti, denuncia il presidente Ettore Prandini.
Dalle olive per arrivare al settore ortofrutticolo, per arrivare purtroppo anche a centinaia di capi.
Sullo sfondo di queste ore anche lo scontro tra il governatore del Piemonte e il titolare dell'ambiente. Costa venga nel fango insieme ai sindaci, attacca Cirio, dopo che il ministro aveva puntato il dito contro l'incapacità di spendere i soldi contro il dissesto idrogeologico. Polemiche irrispettose, noi siamo al fianco dei comuni, ribatte il ministro Costa, che a Radio 24 assicura i fondi ci sono.
Stiamo parlando di circa 7 miliardi a disposizione.
Raffaella Calandra, Radio 24, il Sole 24 Ore.
Poi ne parleremo con i vertici del Piemonte, doveva esserci il presidente del Piemonte Ciro, che però ancora preso dalla riunione che il ministro degli affari regionali Boccia, il ministro della Salute e Speranza stanno tenendo con i presidenti di regioni e con i comuni per confrontarsi per quelle che saranno poi appunto le decisioni dentro il DPCM. Passiamo alla cronaca, nessun nuovo processo per Alberto Stasi, il caso non si riapre.
Non ci sarà un nuovo processo per Alberto Stasi, conferma il rigetto con queste parole il presidente della Corte d'Appello di Brescia, Claudio Castelli, ha rigettato la richiesta di revisione del processo presentata dagli avvocati di Stasi. Nelle motivazioni si legge: gli elementi fattuali che si vorrebbero provare con le prove nuove non sono stati comunque ritenuti idonei a dimostrare, ove eventualmente accertati, che il condannato attraverso il riesame di tutte le prove debba essere prosciolto, permanendo la valenza indiziaria di altri numerosi e gravi elementi non toccati dalle prove nuove. Stasi è condannato a 16 anni di carcere per la morte della fidanzata Chiara Poggi e detenuto nel carcere di Bollate. Così l'avvocato Gianluigi Tizzoni, legale della famiglia di Chiara Poggi.
Questo secondo ipotetico soggetto non escluderebbe la responsabilità di Stasi, che è stata accertata da tutti altri elementi e indizi confermati dalla Cassazione, che chiude al di là di ogni ragionevole dubbio.
Valentina Furlanetto, Radio 24, il Sole 24 Ore.
Settimana dei primi Nobel questa, ha segnato oggi quello per la medicina ai virologi americani Harvey J. Alter e Michael Houghton e Charles Rice, che per primi hanno saputo individuare il virus dell'epatite C, una malattia fino a poco tempo fa trasmessa soprattutto attraverso le trasfusioni di sangue. E poi una notizia che riguarda lo spazio: l'Italia candida l'astrofisica Simonetta Di Pippo per il ruolo di direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea. Lo ha annunciato Marion Di Stefano, sottosegretario agli esteri con delega allo spazio. Per chiudere lo sport, l'ecuadoriano Caicedo ha vinto per distacco la terza tappa del Giro d'Italia di ciclismo da Enna all'Etna. Il portoghese Almeida è la nuova maglia rosa. Per il calcio invece ancora le prese con le polemiche relative al Covid. Il ministro dello sport Spadafora ha detto poco fa: oggi il protocollo è ancora giusto da tenere, da portare avanti e deve essere rispettato da tutti con il massimo rigore, e ha rassicurato che il campionato non è a rischio. Bene, poi di tante di queste cose approfondiremo poi il cuore di questi argomenti tra poco con gli ospiti. 349-238-6666 è il numero dei vostri WhatsApp, per i vostri commenti. Pagina Facebook di Effetto Notte, c'è qualcuno che parla di Trump, dice: ma allora è proprio vero che Remdesivir fa miracoli, che è un farmaco che viene usato diciamo un po' per contrastare, per la cura, certamente non per vincere completamente il coronavirus. E dice Carla: penso, dice allora a disposizione di tutti, penso proprio di no. diciamo che sperimentalmente lo si sta usando da tempo, che si dice che qualcuno appunto in alcuni ospedali lo usa, ma ancora diciamo non si è trovato il farmaco davvero che possa vincere, se non il vaccino che tutti aspettiamo, che si sta cercando di produrre un po' in tutto il mondo, almeno sperimentalmente per il momento. Vedremo insomma che cosa succede nel 2021. Intanto restiamo sul presente, ci sentiamo momenti.
Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
60 minuti come sempre ricchissimi di notizie che vi do, di aggiornamenti, di sintesi della giornata che avete appena sentito e poi degli approfondimenti relativi ad alcune delle notizie più importanti della giornata. 349-238-6666 è il numero per i vostri WhatsApp, i vostri commenti attraverso WhatsApp, oppure c'è la pagina Facebook di Effetto Notte. Vediamo cosa dice. I medici ancora non fuori pericolo ma può tornare a casa, penso che si riferiscano a Trump. Infatti Donald Trump non è ancora fuori pericolo ma in grado di tornare a casa nella East Wing, lo afferma il team medico, perché invece la presidente della Camera americana Nancy Pelosi aveva chiesto poco fa, vedo questo aggiornamento, se effettivamente i medici abbiano dato il via libera alle dimissioni di Trump dall'ospedale. Poi ci collegheremo con gli Stati Uniti, intanto però restiamo in Italia, anche se qualcuno dice buon lunedì, vediamo di chi si tratta, se c'è una firma. Anna, buon lunedì. Detto fra noi, di tumore non si muore nessuno più di AIDS, di adenovirus, epatite, malattie eccetera eccetera, la prossima influenza nel mio non sono già in allerta. Bah, non so se questa ascoltatrice si riferisca al fatto che ci sono anche altre malattie, ma l'abbiamo ripetuto infinite volte in questi mesi. Vi siete resi conto di cosa è successo, di quanti morti abbiamo avuto, di quanti ce ne sono stati nel mondo, di quanto l'allerta continua a essere alta, di qualcosa che si prende semplicemente respirando, semplicemente stando vicino a qualcuno che è contagioso? Non è come altre malattie che purtroppo gli esseri umani sono appesantiti e condannati per tante malattie che tutti noi conosciamo, anche i tumori. Chi è che non ha avuto purtroppo in casa propria un caso del genere? Questo è un virus completamente nuovo che ci ha preso le spalle, come tanti ancora non se ne rendono conto. Insomma, non perdiamo altro tempo e restiamo invece su temi molto importanti come questa giornata politica italiana che è stata molto ricca. Infatti tanti sono i temi importanti, a cominciare saluto la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Cara Barbara,
buonasera,
come stai Barbara?
Tutto bene.
Meno male. Allora, dicevo, a cominciare dai tanti
virus
temi.
Virus permettendo,
brava, mi sembra un'ottima precisazione. A cominciare, dicevo, dei temi di oggi, dai ballottaggi, quindi gli spareggi nei vari comuni italiani dove nella tornata elettorale del 20 e 21 settembre non c'era stato un esito definitivo. Poi il botta e risposta tra i vertici del Movimento 5 Stelle e Roberto Casaleggio, che è il proprietario della piattaforma Rousseau, e il Consiglio dei Ministri che dovrebbe essere in corso in questi minuti, se tu semplicemente mi confermi Barbara, in corso.
Sì.
Ecco.
Sì.
Al centro del quale non solo c'è la nota di aggiornamento del DEF, ma il nuovo, atteso e per certi versi temuto DPCM, cioè decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con le nuove misure restrittive, visto che purtroppo il virus continua a galoppare e i contagi salgono. Senti, siamo sinteticamente sui ballottaggi, Barbara, diciamo che in sintesi al PD vanno 5 capoluoghi su 9. Matera va al 5 Stelle, 3 capoluoghi di provincia al centrodestra, va solo Arezzo, ma la cosa particolare, di particolare rilievo, è che sia Di Maio che Zingaretti hanno sottolineato che la loro alleanza, quella che contraddistingue anche la maggioranza di governo, quindi PD e Movimento 5 Stelle, ha permesso di vincere nei vari comuni.
Sì, ma diciamo che queste elezioni, questo ballottaggio è un po' la conferma di quello che avevamo visto anche alle regionali. Allora non c'era una chiara alleanza, anzi non c'era un'alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, ma gli elettori avevano chiaramente sostenuto i candidati di centrosinistra consentendo il cosiddetto pareggio, no? Il 3-3, una serie di analisi del voto che sono state fatte anche successivamente mostravano proprio come una parte significativa dell'elettorato 5 Stelle avesse votato il candidato del Partito Democratico, consentendo quindi al Partito Democratico di Zingaretti di vincere sul centrodestra. La stessa cosa è avvenuta in modo ancora, se vogliamo, più eclatante ai ballottaggi, anche perché nel ballottaggio, come dire, l'apparentamento, no, è nelle cose, perché vanno i primi due, gli altri sono fuori gioco, quindi non c'è più la possibilità di votare qualcun altro. E lì, anche qui, sono stati fatti degli apparentamenti cioè chiari, cioè in cui il Movimento 5 Stelle invitava a votare PD o viceversa, come è avvenuto a Matera ad esempio, e l'elettorato ha seguito questa scelta, perché ha premiato i candidati del centro-sinistra o del Movimento 5 Stelle laddove questi erano presenti. Quindi è vero quello che, secondo me, quello che hanno detto sia Zingaretti che Di Maio, che questo voto in qualche modo conferma che nell'elettorato è passata l'idea dell'alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, anche perché, ma questo già l'abbiamo visto in precedenti tornate elettorali, cioè noi dobbiamo il Movimento 5 Stelle, il grosso dei voti, cioè il famoso dimezzamento, l'ha subito alle europee di un anno fa. E lì chi è che ha preso quei voti? Li ha presi la destra, quindi tutto un elettorato di destra, perché il Movimento 5 Stelle è sempre stato un elettorato trasversale. Quella parte di destra è andata già da Salvini o dalla Meloni, soprattutto da Salvini, cioè il 34% di Salvini alle europee con i 5 Stelle che dimezzano il loro voto rispetto alle politiche, perché avevano preso i loro voti, insomma, è evidente, perché da qualche parte i voti di quelli sono.
Ma questi risultati lusinghieri, evidentemente, per il PD e Movimento 5 Stelle spingono anche Zingaretti, ma poi l'ha detto anche Di Maio, a guardare le amministrative del 2021. Sentiamo.
Ora, finite le amministrative 2020, si aprono i cantieri delle amministrative 2021, con però un nuovo spirito unitario e di rinnovamento. Sarà così ovunque, lo sarà sicuramente a Roma, dove già oggi sono in campo tante energie e tante risorse, e da domani dovremo cominciare a costruire un percorso con questo spirito positivo che ci porti ad individuare la personalità più importante.
E poi vedremo se questo spirito positivo di cui parla Zingaretti proseguirà poi anche nei prossimi mesi. Intanto però, Barbara, che cosa succede nel Movimento 5 Stelle? Che c'è un certo scompiglio dopo il post di Roberto Casaleggio, proprietario e gestore della piattaforma Rousseau, alla quale si iscrivono gli elettori per poter fare delle scelte, votare, decidere insomma in che direzione si deve muovere il Movimento 5 Stelle. Casaleggio, che nei giorni scorsi ha messo questo post dicendo che, minacciando insomma, che se il movimento dovesse diventare, il Movimento 5 Stelle, un partito politico vero e proprio, lui non darà più il sostegno alla piattaforma Rousseau, non darà più il sostegno al movimento. E dal movimento i vertici si sono un po' irritati, no? Hanno detto: ma come si permette lui a scrivere, a decidere cosa dobbiamo fare o non dobbiamo fare? Insomma, un botta e risposta che fa sentire un po' odore di scissione, di divisioni dentro il Movimento 5 Stelle. Barbara,
guarda Roberta, cioè la sensazione è che il divorzio tra Davide Casaleggio e il Movimento 5 Stelle sia stato già consumato. Adesso, nel senso che non c'è una scissione, ma di fatto sia i parlamentari dei 5 Stelle che il vertice del movimento della piattaforma Rousseau non ne possono più, ma è anche, mi viene da dire, naturale, perché è stato dato un potere enorme alla piattaforma e a chi la gestisce, in modo, come dire, quasi, cioè è stata un'investitura, non è che c'è stato qualcosa per cui democraticamente è stata decisa questa cosa, è stata un po' una cosa dall'alto, perché è una creatura di Gian Roberto Casaleggio,
padre.
Quindi sì, e anche qui, no, il figlio subentra al padre, cioè sembra una cosa monarchica. Cioè non è che qualcuno ha deciso, non so quale fosse l'organo che doveva gestire questa piattaforma, chi ne facesse parte, cioè era automatico
che dal padre passasse al figlio. Senti,
l'ha ereditata nel vero senso della parola, certo, però certo. Insomma, qui stiamo parlando di politica, che è un po' diverso, non è che si eredita
delle dinastie, dice. Sentiamo Battelli del Movimento 5 Stelle, che cosa ha detto a questo proposito.
Diciamo che è stato inaspettato, perché secondo me è stata un po' strumentalizzata la posizione che è stata enunciata da Casaleggio. Non c'è la volontà da parte del gruppo parlamentare di appropriarsi di Rousseau, o tanto peggio di cestinarlo. per quanto mi riguarda, io posso anche parlare a nome di tanti colleghi, c'è la volontà invece di migliorare Rousseau, di renderlo disponibile del Movimento 5 Stelle, di creare una struttura democratica all'interno del movimento che possa far lavorare al meglio sia Rousseau sia tutto il movimento, dai vertici fino ad arrivare ai territori. Questo purtroppo manca, si sente e va sanato con gli stati generali.
I famosi stati generali, insomma, a cui il Movimento 5 Stelle guarda come un approdo per chiarire un po' le idee all'interno del movimento. Barbara invece adesso, come ci confermavi, è in corso appunto il Consiglio dei Ministri e che deve decidere questi aspetti delicati, no, del nuovo DPCM, delle nuove restrizioni, quelle a cui eravamo abituati nei mesi particolarmente difficili. Adesso di nuovo, visto che i contagi risalgono, Conte ha già assicurato che non ci sarà il coprifuoco che sembrava paventato, no, per locali, bar, ristoranti, quindi non dovranno chiudere prima, non ci sarà un lockdown. Però è prevedibile che si debbano tenere le mascherine anche all'aperto, cosa che mi fa soffrire molto, ma insomma se si deve, perché secondo me se non c'è assembramento...
Sì. Cioè, una premessa, no?
Sì.
Cioè, è chiaro, tutti soffriamo per queste misure restrittive, però secondo me ci dobbiamo sempre avere in testa, negli occhi e nel cuore quello che abbiamo visto questo inverno. Certo. I medici che noi abbiamo definito angeli, eroi, adesso è come se noi avessimo già rimosso tutto questo. L'essere umano è bravo a rimuovere perché è il modo che lo spinge ad andare avanti, no? Altrimenti saremmo sempre, come dire, torturati dal dolore del passato. Però insomma questo è un passato molto recente e sinceramente vedere le persone, anche il fastidio con cui devono accettare certe restrizioni, quando ancora oggi, cioè basta avere dei medici dentro un ospedale per sapere che loro si costringono a delle misure restrittive assai più pesanti di quelle che noi subiamo per mettere la mascherina quando,
certo,
andiamo a fare
molte,
la spesa,
per molte ore, insomma.
E quindi vedere tutto questo, ancora vedere assembramenti di persone o persone infastidite con questa mascherina tirata giù quasi in segno vabbè la porto ma non mi importa, è brutto, perché è come se noi le persone che sono morte non ingestimo,
ce ne freghiamo altamente,
sì,
chiaro,
ce ne freghiamo altamente. E chi dice, come la nostra ascoltatrice prima, cioè ci sono altre malattie, ma è ovvio che ci sono altre malattie, però i numeri, come tu giustamente sottolineavi, ci tengo a ripeterlo questo, i numeri non sono numeri da sottovalutare. Se prendiamo gli ultimi 10 giorni, di nuovo i contagi stanno crescendo in modo esponenziale.
No, ma poi tra l'altro è una cosa che sta interessando contemporaneamente da mesi tutto il mondo, ed è così facile, no, che succeda, nel senso che appunto mentre altre malattie, ma
insomma,
si sa, ancora non si capisce, si cerca di capire, i negazionisti, certo, le manifestazioni, cioè, si
no,
è visto
tutti i negazionisti,
da Trump,
diciamo,
a Bolsonaro, bravo, a Johnson, cioè, che si sono tutti,
cioè,
ammalati prima o poi.
Sono rinsaviti tutti, cioè Johnson è stato il primo che ha detto, quando è finito in ospedale stava lasciandoci la pelle, ho capito, e quindi infatti lockdown di nuovo in Gran Bretagna, in una parte significativa della Gran Bretagna, lockdown parziale a Parigi e dintorni, lockdown in Israele, lockdown in diversi quartieri di New York.
E infatti questa, allora, è una risposta anche a chi sta dicendo ma qui hanno gestito malissimo, sono tutte balle, che siamo stati bravi, ci sarebbero stati molti più morti. Se ricordiamo che siamo stati davvero il primo paese occidentale, il primo paese, anzi, dopo la Cina, a essere colpito alle spalle da
io
questo terribile
questo
virus.
Cioè, sì, io invito le persone, quando parlano, come quando parlano male del nostro sistema sanitario nazionale,
a guardare gli,
signori,
altri. C'è qualcuno,
no, andate,
che
andate, viaggiate, forse
dai vari stati europei,
conto,
sta correndo verso l'Italia, anche conoscenti nostri,
cioè,
eccetera, per farsi curare da noi.
Del modello italiano, cioè, basta,
che una volta
un
era migliore,
fuori,
ma insomma è sempre piuttosto decoroso. Grazie cara Barbara Fiammeri. A ben
grazie
presto.
A
ciao Barbara. Qui abbiamo assolutamente una pausa di riflessione. Voi continuate con i vostri commenti, messaggi, pagina Facebook oppure WhatsApp al 349-238-6666. Torno ratta come la folgore.
Effetto notte. Le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, con voi Roberta Giordano a raccontarvi sempre dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 22 quello che quest'ora fine giornata c'è da sapere di più importante dall'Italia e dall'estero, e poi insieme agli ospiti approfondisco alcuni temi in particolare per renderli anche più chiari, come per esempio la pagina politica italiana, che ha contenuto tanti temi importanti, tra cui questa attesa per il nuovo DPCM. Adesso invece tocca parlare anche tornare a parlare del maltempo che, come sapete, ha colpito violentemente il nord-ovest dell'Italia e in modo particolarmente pesante Piemonte e Liguria, con ingenti danni, vittime. E sapete che sul dissesto idrogeologico, quante volte no, avete sentito questo termine, un male atavico dell'Italia, sui relativi interventi urgenti, i fondi necessari, le reciproche competenze e responsabilità, come al solito inevitabili le polemiche sono scoppiate, anche di rimpalli delle reciproche competenze e responsabilità. Prima di tutto però voglio chiedere a Marco Gabusi, che è assessore alla protezione civile, alle infrastrutture e alle opere pubbliche della regione Piemonte. Buonasera Gabusi.
Buonasera.
Grazie alla disponibilità. Qual è adesso la situazione nella vostra regione?
La situazione è certamente migliore di quella di qualche giorno fa, nel senso che le piogge sono terminate, siamo riusciti finalmente ad arrivare in quasi tutti i posti che erano rimasti isolati, abbiamo cominciato a comprendere quali sono i danni, abbiamo assistito le persone che hanno avuto in questi giorni più difficoltà, certamente però a una prima stima sommaria la cifra è molto elevata e non teniamo ancora conto di tutti i danni privati che per il momento per noi sono incalcolabili, ma credo che lo siano anche per le tante aziende del nostro Piemonte.
E Conte ha detto che ci sarà un intervento urgente, che sicuramente correranno in aiuto della Liguria e del Piemonte in particolare, però c'è stata un po' una polemica, no? Un botta e risposta oggi, Gabusi, tra il presidente del Piemonte, Cirio, e il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, perché Sergio Costa in un'intervista avrebbe detto che sono i comuni, che i fondi ci sono, i soldi ci sono, ma sono i comuni che non sono stati in grado finora di spenderli per le infrastrutture, per cercare di mettere a posto ampie zone di territorio che appunto rischia sempre questo ulteriore dissesto idrogeologico. Sentiamo un attimo anche che cosa Costa ha detto oggi da noi a 24 Mattino.
I fondi ci sono, in questo momento in cassa, quindi senza il recovery plan, stiamo parlando di circa 7 miliardi a disposizione. Se quindi i fondi ci sono, tutti vogliono risolvere il problema, vuol dire che ci sta lacci e lacciuoli di natura amministrativo-burocratica che impediscono la spesa. Il decreto legge, oggi legge semplificazione, fortunatamente, ma è di agosto di quest'anno, fortunatamente già interviene per rompere questi meccanismi burocratici e per sveltire le procedure comunali, regionali e quelle ovviamente di finanziamento. E questo però è chiaro che, essendo di agosto, c'è un tempo tecnico di ricaduta materiale.
Che tempi di operatività?
Molto veloci, in questo sarei abbastanza ottimista.
Quindi Gabusi, in realtà questi soldi ci sono, Conte parlava di 7 miliardi a disposizione, dice daremo una pronta e tempestiva risposta ai territori danneggiati.
Ma guardi, io credo che abbia risposto bene il presidente Cirio. In questi momenti, in momenti di difficoltà, non bisogna cercare colpevoli, e premetto, non sono certamente i comuni, e lo dico avendo fatto lo sindaco ed essendo stato oggi insieme al presidente in mezzo a tanti sindaci. Ma non voglio neanche, come dire, dare la colpa a questo o a quel governo. Io credo che nei momenti di difficoltà in un paese serio tutte le istituzioni debbano stare dalla stessa parte, giocare dalla stessa parte del campo e risolvere i problemi, non cercare la colpa a qualcuno. Poi, se la dobbiamo dire tutta, credo che le normative più difficili da superare non siano certamente quelle che attuano i comuni, anzi i comuni sono spesso molto pratici nel risolvere le cose, fin troppo magari. Credo che ci siano esempi in Piemonte e in buona parte d'Italia di infrastrutture bloccate dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministero dei Beni Culturali, quindi credo che sia poco opportuno, ma non voglio farlo neanch'io, dare la colpa a questo o a quell'altro. Io credo che c'è un problema, non si può dire le normative regionali, quelle comunali, abbiamo i soldi. Se i soldi sono e rimangono in cassa non servono a nessuno. È evidente che i soldi non vengono messi a terra in tempo reale o coi tempi, come dire, che il mondo reale vorrebbe e che le aziende aspetterebbero accadesse. Quindi credo che la colpa sia un po' di tutti, di chi è nelle istituzioni, da chi fa il sindaco, a chi fa l'amministratore regionale, a chi fa il ministro, con naturalmente un grado di responsabilità maggiore man mano che si alza la scala gerarchica, e quindi tutti se le devono prendere. Mi sembra, come dire, molto complicato. Oggi siamo stati a Rosazza, un paese di 70 anime a piedi cavallo, un paese di 100 anime con 7 ponti fino a ieri, oggi uno solo praticabile. Mi sembra difficile immaginare che quel sindaco abbia una responsabilità.
Senta, e quindi, a parte, avete chiesto lo stato di calamità, assessore Gabusi, per il Piemonte?
Abbiamo chiesto lo stato d'emergenza ieri insieme al presidente Totti e il presidente Cirio, e oggi lo stato di calamità, che è quello, diciamo, sostanzialmente per l'attività agricola.
E quindi a questo punto
il capo dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, che sarà in Piemonte il fine settimana, ci ha già, come dire, garantito che istruirà le pratiche in tempo molto celere, e che lo stato di emergenza, come dire, che è una, è dovuto in questo caso, ci sarà riconosciuto al termine della settimana o inizio della prossima, ma non è dubbio che lo sarà.
Quindi un primo passo è stato fatto, insomma, si sta andando nella direzione giusta, assessore Gabusi?
Io credo che questo si deve fare. Oggi, ieri, i nostri tecnici regionali erano insieme ai sindaci sui territori per fare l'analisi dei danni. Abbiamo una prima rendicontazione molto sommaria, evidentemente, che domani mattina il presidente Cirio consegnerà al ministro Lamorgese, e poi entro fine settimana faremo un approfondimento, perché credo che questo si debba fare. Oggi risolvere con le somme urgenze i casi più gravi e poi immaginare soluzioni rapide per il nostro Piemonte.
Grazie, allora un abbraccio a tutto il Piemonte, assessore Marco Gabusi. Grazie ancora.
Grazie.
E buon lavoro. E c'è la viabilità.
Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino.
Vi presenta...
Hai visto la nuova Fiat 500 X Sport? Nuovo colore grigio opaco, nuovi cerchi da 19 pollici, nuovo assetto sportivo.
Ma non era un SUV?
Nuova 500 X Sport. Totalmente SUV, totalmente sport. Gamma 500 X, da 14.900 euro. Oltre oneri finanziari con finanziamento anticipo zero, anziché 16.900 euro. TAN 685, TAEG 8.95. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Fino al 31 ottobre. Info su fiat.it.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Continuiamo a approfondire alcune notizie, Roberto Giordano naturalmente sempre con voi, 349-238-6666 il numero per i vostri WhatsApp, e qualcuno che chiede appunto, per esempio Alvise dice: mettere le mascherine anche in giro per la strada può sembrare pesante, però vedendo ragazzi che stanno fuori, effettivamente poi il nodo è questo, stanno fuori dalle scuole la mattina passandosi cibo, sigarette eccetera come se nulla fosse, allora mi sento di protestare. Effettivamente poi, se effettivamente il DPCM prevederà anche questo obbligo all'aperto, come sarà insomma dalle prossime ore, è anche perché tanti non rispettano anche le misure minime. Però a proposito di questo, ci colleghiamo subito con Parigi, con il nostro Danilo Ceccarelli. Caro Danilo,
buonasera.
Quindi quello che si paventava qui, ma che non succederà per il momento, è stato assolutamente escluso, invece a Parigi sta succedendo, cioè per 15 giorni chiusi bar e ristoranti?
Esattamente, la tanto attesa stretta su Parigi è arrivata, e a farne le spese sono soprattutto i bar, che dovranno rimanere chiusi, dovranno rimanere totalmente chiusi. I ristoranti invece potranno rimanere aperti con un protocollo sanitario più rigido, che prevede non più di 6 persone al tavolo, distanza di un metro tra i tavolini all'interno del locale, e il conto dovrà essere pagato dal proprio posto senza recarsi alla cassa. Insomma, una serie di restrizioni che renderanno la vita dei clienti un po' più complicata, ma permetteranno ai locali di rimanere aperti.
Certo, i parigini come la stanno prendendo al momento, Danilo?
Beh, questa era una stretta che era nell'aria da diversi giorni, quindi insomma sembra che sia stata accettata, anche perché abbiamo visto le cifre quotidiane dei giorni scorsi che hanno raggiunto picchi, ricordo questo fine settimana con 17.000 casi in 24 ore. Secondo l'ultimo bilancio annunciato poco fa, oggi sono stati, dico tra virgolette, solamente 5.000, poco più di 5.000 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, un dato senza dubbio più modesto rispetto a quelli dei giorni scorsi, ma sempre importante ovviamente.
Grazie Danilo Ceccarelli, speriamo insomma che queste misure possano servire, un po' di sacrificio, però come ci ricordava Danilo, i numeri sono molto alti in Francia e sono alti anche negli Stati Uniti, dove c'è il nostro Marco Valsania. Caro Marco,
buonasera.
Allora, notizia di poco fa è che Trump verrà dimesso nelle prossime ore, i medici dicono non ci ha fatto pressione per poter uscire, però da più parti, nei vari prime pagine dei giornali del mondo oggi, molti ponevano il dubbio che effettivamente Trump stesse bene tanto da poter uscire così presto dall'ospedale. Marco.
Sì, indubbiamente non è un mistero, non era più un mistero da ormai da giorni, da ore, e Trump premeva per essere dimesso dall'ospedale, indipendentemente dall'opinione, diciamo, dei medici, dalla maggior parte quantomeno dei medici. Così a questo punto è stato deciso, Trump l'ha annunciato con un tweet come sua abitudine. E poi è stato confermato dal suo medico, diciamo, personale, dal medico della Casa Bianca, che ha detto che comunque ha ammesso che Trump non è del tutto fuori pericolo, ma di ritenere che comunque possa essere, diciamo, curato adeguatamente nella clinica interna della Casa Bianca. Ricordiamo comunque che è una vera e propria clinica di fatto, con 30 tra medici e infermieri, quindi non è esattamente, diciamo così, una situazione così residenza normale. Il tweet di Trump, tra l'altro, è stato molto controverso, perché comunque nel tweet ha dato, diciamo, pieno sfogo ai suoi istinti politici, dicendo: sto molto bene, non abbiate paura del Covid, quindi cercando di proiettare di nuovo comunque un'immagine di così, un messaggio di minimizzazione.
Sì, nonostante quello che è successo a lui, alla moglie e Melania, perché anche lei è risultata positiva, anche se dice che sta abbastanza bene, adesso anche la portavoce della Casa Bianca, insomma la Casa Bianca è diventata una specie di focolaio in questo momento.
È un vero e proprio focolaio di infezioni a questo punto, e fanno anche fatica, diciamo, a contenerlo. C'è molto poca trasparenza alla Casa Bianca, non si sa se hanno messo in atto adeguate politiche per rintracciare i casi di possibili infezioni. Tutto rimane molto misterioso, come appunto coperte comunque da un certo mistero sono anche le vere condizioni di salute di Trump, perché ricordiamo che è emerso solo a posteriori quanto sia stato male nei giorni scorsi, con cadute significative del livello di ossigeno nel sangue, con febbre alta e quindi con rischi anche molto 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 significativi. Questo, diciamo, è il contesto in cui la pandemia comunque è arrivata dentro la Casa Bianca, continua a diffondersi anche tra, appunto, agli stretti collaboratori del Presidente, come continua nel resto del Paese. Quindi tanto più oggi, nonostante il fatto che Trump sia stato dimesso dall'ospedale, rimane tema cruciale al centro, certo, dello scontro elettorale.
Visto che si
continuerà nel prossimo mese,
le presidenziali che ci saranno il prossimo 3 novembre. Vedremo un po' nei prossimi giorni gli aggiornamenti, vedremo un po' che cosa succede. Grazie al nostro Marco Valsania dagli Stati Uniti. Ciao Marco, un abbraccio.
A voi.
Ciao.
Ad oggi sicuramente il protocollo in vigore è ancora un protocollo, il protocollo giusto da tenere, da adottare, che va chiaramente rispettato da tutti con il massimo rigore.
Questo ha detto poco fa il ministro Spadafora, ministro dello sport, a proposito di come si devono comportare le squadre di calcio. Non è vero, Dario Ricci?
Sì, è vero, solo che poi nella frase successiva ha anche legittimato l'intervento dell'ASL, no? La famosa,
per quanto riguarda il Napoli, la squadra del Napoli,
sì,
maschile.
Il caso di cui parliamo è unicamente questo, perché da questo dipendono le sorti non solo del campionato di calcio maschile e femminile. A proposito, Juventus in vantaggio a San Siro nel big match della Serie A femminile contro il Milan, 1-0, siamo al 52esimo, decide finora un rigore di Girelli, ma appunto il caso Juventus-Napoli, se non ridefinito, arginato, interpretato, usa te l'espressione più adatta, scegliela te, mina l'attività di vertice non solo del calcio maschile, così tanto vituperato e detestato dai più, ma anche del calcio femminile, del basket maschile, del basket femminile, insomma di tutto lo sport italiano. Per cui dipendiamo dalla ASL 1 della Campania, e questo è lo stato. E le parole del ministro Spadafora non sono state assolutamente dirimenti, diciamo era più il body language in realtà che andava interpretato, perché abbiamo visto uno Spadafora,
ma per
più...
chi non l'ha visto, Dario, spieghiamo bene alle ascoltatrici, agli ascoltatori, qual è questo protocollo, che cosa ha fatto la
il protocollo di... se mi ospiti domani vengo un'ora,
un'ora
che
e mezza,
dici? Rispieghiamo tutto il protocollo.
Già, insomma, adesso cosa devono fare queste squadre?
Adesso arriverà, per quanto riguarda la partita, Juventus-Napoli, arriverà nei giorni prossimi sicuramente lo 0-3 per il Napoli da parte del giudice sportivo, poi ci sarà una lunga querelle legale e bisognerà capire come uscirne. Come uscirne, molto probabilmente considerando proprio il caso di questa partita come un unicum e arginandolo giuridicamente in questo senso, per poi rinsaldare quel protocollo a fronte del contesto generale. Chiaramente bisognerà sempre tenere d'occhio i numeri della pandemia, come ben tutti ormai sappiamo.
Comunque, quindi si naviga vista anche nello sport. Insomma,
si prova a trovare delle soluzioni più stabili, che è un po' diverso dal navigare a vista, cioè si cerca di fare ognuno bene il proprio lavoro, ma bisogna vedere chi vuol farlo veramente fino in fondo.
Grazie Dario Ricci,
grazie
fino in fondo ci hai portato in questa puntata di Effetto Notte, che qui si chiude, e quindi vi do appuntamento a tra pochissimo per gli aggiornamenti delle 22.